La fame come arma di guerra, le Nazioni Unite esprimono preoccupazione per la carestia incombente nella striscia di Gaza e dicono che il blocco israeliano agli aiuti potrebbe essere un crimine di guerra. La Casa Bianca chiede l'ingresso di più aiuti mentre cresce lo scontro tra Washington e Tel Aviv. Netanyahu ammette disaccordo con Biden e avverte l'operazione Rafah si farà. Il caso Salvini Russia, Meloni in Senato assicura lealtà all'Ucraina ma non spazza via i dubbi sul suo vice. In politica estera il governo è coeso e compatto, dice la Premier, senza però mai citare il leader della Lega. L'uscita di Salvini ha ormai riacceso i sospetti occidentali e imbarazza il governo italiano alla vigilia del vertice europeo. Rinviato a domani il nuovo codice della strada, la Camera non è riuscita oggi a concludere l'esame della riforma di Salvini, un regolamento che peggiora la sicurezza e affossa la mobilità sostenibile, denunciano i familiari delle vittime. Oggi centinaia di telefonate in Parlamento per chiedere di fermarlo. Crisi climatica nel 2023, sono stati battuti tutti i record di caldo, dal mare allo scioglimento dei ghiacci fino ai gas serra, lo dice l'Organizzazione Meteorologica Mondiale, che conferma quanto già annunciato da diversi enti internazionali. Buonasera dalla redazione, il giornale radio. Le restrizioni imposte da Israele all'ingresso degli aiuti umanitari a Gaza e il possibile uso della fame come arma potrebbero costituire un crimine di guerra. Lo ha dichiarato oggi l'ONU, all'ONU Volker Türk, il capo dell'Ufficio delle Nazioni Unite per i diritti umani. Le dichiarazioni di Türk si aggiunge agli appelli sempre più insistenti da parte della comunità internazionale che chiede ad Israele l'ingresso di più aiuti umanitari. Anche l'Unione Europea oggi ha chiesto l'apertura di un corridoio umanitario per permettere l'ingresso degli aiuti, mentre le organizzazioni umanitarie denunciano da tempo una situazione sempre più grave. Sentiamo Martina Stefanoni.
Nella striscia di Gaza ci sono quasi 32.000 morti per i bombardamenti israeliani. Ma se anche i bombardamenti finissero oggi, le persone continuerebbero a morire. Morirebbero soprattutto i bambini, gli anziani e i più deboli. E morirebbero perché nella striscia non c'è quasi più niente da mangiare. Secondo un rapporto dell'Integrated Food Security Phase Classification, sostenuto dalle Nazioni Unite, 1,1 milioni di persone, metà della popolazione di Gaza, si troveranno ad affrontare una catastrofica insicurezza alimentare e si prevede un imminente aumento delle morti legate proprio alla fame. Nel sud e nel centro della striscia il cibo c'è, anche se poco, ma è molto costoso e sono poche le famiglie che possono permetterselo. Nel nord non c'è più niente. Le persone mangiano erba, cibo per uccelli e mangime per gli animali. L'allarme viene lanciato ormai da settimane da tutte le organizzazioni umanitarie ed è sotto gli occhi di tutti il dolo che c'è dietro questa situazione. Ieri l'ha ribadito il capo della politica estera dell'Unione Europea, Josep Borrell. La fame a Gaza è usata come arma di guerra, ha detto. Ci sono 7 mesi di derrate alimentari bloccate. Israele deve aprire i cancelli e far entrare gli aiuti. Oggi l'ha ribadito l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Volker Türk. La fame potrebbe rappresentare un crimine di guerra. Gli elementi di realtà sono evidenti. Le Nazioni Unite e le associazioni umanitarie hanno espresso chiaramente qual è la situazione. Ora anche la politica inizia ad essere meno timida e sta iniziando a puntare il dito contro Israele in modo più chiaro. Il tema degli aiuti, insieme all'invasione di Rafah, è il principale terreno di scontro tra gli Stati Uniti e Netanyahu. Eppure, decine e decine di camion continuano a restare al di là del muro, mentre dentro, a Gaza, si muore di fame.
Intanto, poco fa, l'ufficio del premier israeliano Benjamin Netanyahu ha annunciato l'invio negli Stati Uniti di una delegazione israeliana per discutere dell'invasione a Rafah. Il tema è stato al centro di una telefonata tra il premier israeliano e il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, che lo avrebbe avvisato di non essere a favore di un ingresso via terra nella città, rimasto l'ultimo rifugio per la popolazione della striscia. Netanyahu, parlando con la Knesset, ha ammesso il disaccordo con l'amministrazione americana e ha detto che l'operazione a Rafah si farà perché è necessaria per la sconfitta di Hamas. Anche la popolazione rifugiata a Rafah teme un'invasione imminente, come ci ha raccontato Muhammad, sfollato qui con la famiglia.
Tutti lorano Baura, lorano intorno a Rafah. Vedi questa, tutti sicuro per questa, tutto preoccupati Baura, loro non sanno dove andare, però secondo me tutto andrà alla fine parte del mare, vicino del mare. E sentito al nord la roba non entra tanto difficile. Tutti preoccupati Baura per la storia del porto, di entra con l'aiuto del mare. La fine dice forse questa una, perché così loro rimani tanto tempo. Per tutto questa, tutta la gente preoccupata e paura per cosa c'è a domani. Però tutti per forza, sicuro loro entrano a Rafah. Tutta la gente pensano così.
La politica italiana, dopo le parole di Matteo Salvini sulle elezioni in Russia, oggi Giorgia Meloni si è presentata al Senato per le comunicazioni in vista del Consiglio europeo. La Premier ha assicurato sostegno all'Ucraina e ha ribadito: in politica estera il governo è coeso e compatto. Le sue parole sono però suonate come il minimo sindacale. Alla vigilia del vertice europeo, la Premier non è riuscita a spazzare via i sospetti sul suo esecutivo, messo in imbarazzo dall'uscita di Salvini. Luigi Ambrosio.
La strategia della cortina fumogena. Per non affrontare il tema politico vero, che è dato dall'avere in maggioranza un partito e un leader politico dichiaratamente filorussi, la Presidente del Consiglio ha deciso di andare in Senato a sollevare il polverone. Dopo che Salvini aveva detto che chi vota ha sempre ragione in relazione alle elezioni farsa in Russia, Meloni aveva impiegato ore per spiegare al mondo quale fosse il pensiero del governo italiano e poi si era limitata a ribadire che la linea di politica estera è quella di sempre. Un po' poco. E allora oggi in Senato ci si sarebbe attesi qualche parola su Putin. Niente. Sul voto non credibile. Zero. Ci si sarebbe attesi una presa di distanza dall'alleato leghista. Nulla. L'opposizione, quella sì, è stata attaccata. Se vi avessimo seguito, l'Ucraina si sarebbe arresa. Frase che equivale a buttare la palla in tribuna. Ribadiamo la nostra condanna ad elezioni farsa. Attacca a un tratto Meloni e uno pensa, attenzione, succede qualcosa. E invece poi lei conclude con un nei territori ucraini che la tiene lontana da quanto accaduto in Russia. Certo, ha parlato della morte di Navalny, la morte, termine neutro, lo dice pure Putin che Navalny è morto. E per il resto ha ribadito la linea del governo italiano, la condanna dell'aggressione, il sostegno all'Ucraina, il no all'escalation, a cui ha aggiunto pure un attacco a Macron. Tanto che per la Lega è stato facile dire siamo d'accordo e la questione per la maggioranza è chiusa lì. Ammesso che nelle altre capitali ci credano. Per il momento Roma rimane a rischio isolamento, quello che Meloni ha mostrato.